SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian.
La lingua più bella del mondo.
La lingua più bella del mondo, la nostra serie dedicata ai non italiani innamorati della lingua italiana, ci fa conoscere oggi Amanda Burns, scrittrice, appena pubblicato An Italian Affair, e con una grande passione per l'Italia, nonostante un background completamente non italiano. Amanda, buongiorno e ben ritrovata su Radio SBS.
Grazie e buongiorno a tutti.
Allora, Amanda Burns, c'è qualcosa di più anglosassone di questo? No.
Forse no.
Raccontaci come hai incontrato l'italiano per la prima volta.
Come tutti gli australiani di una certa età, quando ero più giovane sono andata in Europa e ho passato un bel po' di tempo in Italia. Forse perché c'era un certo italiano che insomma mi piaceva.
Che non nomineremo.
No, forse no.
Stefano forse.
Forse non Stefano, no. Però insomma, forse somiglia un po' a quel protagonista.
Tu in realtà sei stata a Londra, hai vissuto per diversi anni a Londra e facevi
piccoli viaggi.
Viaggi
in Italia.
Un po' qui, un po' là.
Sì, però ho incontrato l'italiano, anche l'italiano, molto prima, forse 10 anni prima di quando sono andata a Londra. Come ti ho detto, viaggiavo e poi ho incontrato, insomma, un italiano e così mi sono fermata a Verona per un anno.
Quindi più romantico di così è difficile, però per esempio molti australiani imparano l'italiano almeno in maniera rudimentale a scuola. Tu non hai mai studiato italiano a scuola?
Mai. Forse ho provato un po' di francese, però insomma non mi ricordo molto bene quando era a scuola secondaria. Però no, era quando ero proprio a Verona per quell'anno, allora ho cominciato a imparare la lingua. Non ho avuto le lezioni, però quando sono tornata tristamente da Italia un anno più tardi, allora sono tornata all'università e ho cominciato a studiarlo anche lì.
Ma aspetta, chi ha mollato chi?
Beh, sono io che sono andata, no?
Tu cioè, te ne sei andata con il povero Stefano col cuore infranto, però hai detto teniamoci qualcosa di positivo in tutto ciò, continuiamo a studiare l'italiano.
Esatto.
Mi ha sostituito.
E insomma, sono stata sempre innamorata di Italia, così questa è la cosa più bella. E quando arrivo in Italia, anche se ovviamente non sono italiana, non ho parenti, genitori, niente che tratta di Italia, però quando arrivo è come sono tornata a casa.
Una esperienza simile a molti italiani in Australia che si sentono a casa down under piuttosto che magari in Italia. Forse una delle esperienze del viaggio, chi lo sa. Ma torniamo alla lingua italiana. Cosa ti piace dell'italiano?
Beh, ovviamente è la lingua più bella del mondo, sono d'accordo di questo, ecco. Però forse perché ha una, non lo so, è più musicale insomma di inglese. Però la cosa che mi piace è che quando parlo italiano è come essere una persona un po' diversa. Allora, all'università ho studiato la filosofia della lingua e soprattutto della lingua italiana e per me questa idea che la lingua fa parte della identità personale, cioè della persona che siamo. Allora, per me è molto interessante avere queste due esperienze. Sì, Ecco, c'è me in inglese. Ovviamente che parlo senza pensare molto, forse troppo. Però c'è me quando parlo italiano e quando sono in Italia, ma anche quando parlo in italiano e mi sento diversa quando lo faccio.
E allora qual è la differenza tra Amanda e Amanda?
Per me, non lo so, forse Amanda. Lei è più, non lo so, più dolce, più carina, forse capisce l'importanza della vita bella, no? Di prendere un po' di tempo, di godersi delle cose belle nella vita, parlare con amiche, mangiare, insomma, tutte queste cose qui.
E non è soltanto psicologico questa diversità, ma è anche proprio fisica, perché quando si parla una lingua diversa hai proprio dei movimenti dei muscoli della bocca diversi, nonché hai probabilmente anche altre aree del cervello diverse che si attivano, visto che devi fare delle traduzioni velocissime a mente. Poi non sai bene come vengono, poi c'è l'errorino grammaticale, poi c'è l'accento e tutto. Io personalmente quando parlo inglese trovo che è una versione un po' più rallentata di me stesso.
Ok, sì, forse è per questo, perché sì, devo pensare un pochettino di più quando parlo in italiano. Forse più di un più, forse un bel po' a volte, perché insomma è un bel po' di tempo che non sono stata in Italia. Torno quest'anno, meno male.
Ah, finalmente? Sì, sì. A Verona ancora?
No, beh, probabilmente sì, però no, vado con amici di Londra e andiamo in Toscana, sì, vicino a Volterra.
Ho visto posti peggiori. Allora, Amanda,
sì, esatto.
La nostra ospite si chiama Amanda Burns, che nonostante ha appunto vissuto un anno in Italia diversi anni fa, ha appena scritto un libro, An Italian Affair, proprio di una storia d'amore vagamente autobiografico, ma non entriamo nei dettagli. L'intervista è disponibile sul nostro sito sbs.com.au/italian. Torniamo alla lingua italiana, perché è questo che ci interessa in questa occasione. La cosa più difficile dell'italiano per te?
Mi ricordo quando imparavo all'inizio, non riuscivo mai a pronunciare pomeriggio. Cioè, la parola non c'entrava nella mente.
Pomeriggio. Come hai risolto il problema del pomeriggio?
Non lo so, eventualmente è venuto così, però all'inizio
Il pom.
ci vediamo nel pom. No, così. Per me la cosa più difficile, non lo so. Ovviamente con tempo si capisce di più e ci sono tantissime parole italiane che sono già nella lingua inglese, no?
Per esempio, all'inizio hai avuto problemi con la pronuncia o
sì,
è con venuto naturale?
Beh, quando si impara una lingua, no? Si capisce prima che si può esprimersi, no? Che è più facile capire o leggere la lingua invece di scrivere o parlare. Secondo i miei amici che italiani in Italia, allora, cioè io parlo abbastanza bene, cioè almeno loro di solito possono capirmi, però scrivere è un disastro, proprio un disastro. So, forse per questo, per la lingua, è più difficile scrivere, quello è forse la cosa che viene alla fine.
Quindi ci concentriamo sull'oralità in questo momento.
Sì, sì.
Per quanto riguarda l'uso dei tempi congiuntivi, condizionali, Vuoi metterti a piangere o sei serena?
No, di solito sbaglio, ecco, è così. Però si deve ricordare che la lingua è per la comunicazione. Così se si riesce di comunicare, allora basta così. Non devi essere perfetto. Non lasciamo che la perfezione fa, come si dice, get in the way della comunicazione, esatto,
che la ostacoli. Tra l'altro questo è fondamentale, perché ci sono moltissimi studenti, magari anche all'ascolto, che nella loro testa hanno la grammatica perfetta, ma poi in realtà non riescono a tirarla fuori perché hanno paura di commettere l'errore. Io sono totalmente d'accordo con te, l'importante è riuscire a comunicare. Ed è meglio comunicare con qualche errorino qua e là, qualche parola sbagliata, che rimanere paralizzati.
Esatto, esatto. E ovviamente quando ero giovane, tanti anni fa, allora ho capito che parlavo molto meglio, almeno pensavo così, dopo un bicchiere di vino, no? Ora che sono più grande, diciamo. Allora,
due bicchieri di vino adesso. Due,
beh, almeno posso. No, però forse ho meno paura degli errori. E così capisco che non è necessario essere perfetta.
Ci hai raccontato prima che appunto una tua storia d'amore ti ha fatto conoscere l'italiano, poi sei arrivata, ritornata in Australia e hai iniziato a studiarlo ufficialmente.
Sì.
Hai notato dei grossi cambiamenti, nel senso magari che certe cose che hai dovuto, diciamo, rivederle nella tua testa perché le avevi imparate tutte sbagliate, per esempio?
Nel senso che conosco qualche parola del dialetto veronese, cioè non posso esprimere sulla radio, non posso dire.
Dimmela e poi io la taglio nell'editing.
No.
Niente, neanche il tranello funziona.
No, sono proprio terribile, terribile.
Ok.
Allora,
conoscendo i veneti ti credo.
No, per me, perché io avevo un libro di grammatica, così provevo, insomma, ho provato di parlare bene, però si impara sempre, no? Cioè, c'è sempre qualcosa di interessante. E poi ho seguito un tema sulla lingua, sulla la filosofia della differenza. Una cosa che mi piace tantissimo della lingua italiana è che ha questi due generi, femminile e maschile. E questa è una cosa che, come abbiamo parlato prima, questa idea di identità. Cosa significa essere in una lingua che si rappresenta in questo modo, di essere femminile e maschile? Però, allora, ho qualcosa...
Però è la stessa lingua che ha il panda.
Il
per
panda.
Cui maschile e femminile non si
anche
sa bene.
Il problema, no?
Il problema. Qual è il problema, allora?
Però per me c'è sempre stato questo tema di delle donne vengono nascoste nella lingua. Allora, traduciamo questo, no? 30 women went to the shop. Allora, traduci.
30 donne sono andate nel negozio.
Ok. Allora, 30 women and a tomcat went to the shop.
30 donne e un gatto sono andati nel negozio.
Ok, cos'è successo già? Le donne sono andate, no? Le donne e un gatto sono andati. Allora, they went to the shop.
Mi stai facendo riconoscere che la lingua italiana è sessista?
Un pochettino.
È verissimo, perché appunto c'è la concordanza al maschile in questi casi qua. Però va anche detto che, perlomeno noi qua a SBS, stiamo cercando perlomeno di tenerci al passo coi tempi e abbiamo adottato terminologie come ministra.
Ecco.
Che, sì, tra l'altro, c'ha, quando iniziamo a farlo, oltre 10 anni fa con Julia Gillard,
sì,
ci attirammo i fulmini e gli strali della comunità, perché il termine è maschile, bisognerebbe tenerlo al maschile.
Beh, io direi quindi... che la lingua è una cosa viva, no? E che si dovrebbe servire il popolo che usa. Tutte le lingue sono vive, così evolvono, devono cambiare in qualche modo. Per me è molto interessante la situazione al momento, in questo periodo, dove ovviamente la lingua bella, perché sostengo questo, cioè la lingua molto bella, e però maschile e femminile, ma sono molto interessanti vedere cosa fanno i giovani con questi cambiamenti, che ovviamente è più facile vedere nella lingua inglese.
In realtà sarebbe bellissimo che avessimo anche il genere duale, così almeno risolve il problema uomo e donna, li metti insieme, oppure anche il neutro.
Sì,
bisogna ritornare, sì, al latino, questo.
Sì, esatto.
Che bisognerebbe,
ecco,
fare.
Bella idea.
Non so quanto successo possa avere questa proposta. Amanda, grazie per averci raccontato la tua storia d'amore con l'italiano. Grazie anche per queste riflessioni sui generi che sono molto interessanti. E buone vacanze in Italia tra qualche mese.
Grazie molto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.